Buongiorno, buonasera e benvenuti o bentornati a Sick History. Oggi abbiamo la seconda parte della intervista chiacchierata con Maya Pasquali, divulgatrice e podcaster della pagina Untrodden Agency, dove parliamo delle malattie legate alla tratta degli schiavi e dei loro effetti su tutti i fronti. Vedremo come l'intera tratta sia stata causata dalle malattie e come ne abbia diffuso altre ancora. Buon ascolto!
Sì, assolutamente. Oltretutto stavo ragionando, perché nel frattempo a me si accendono le lampadine, quindi sono qua che smanetto e cerco le cose. Stavo ragionando sul fatto che una delle principali cose che viene riportata nei diari negrieri è proprio il fatto che questi schiavi, perché loro dal primo momento in cui li acquistavano fino all'ultimo in cui li sbarcavano non li consideravano più persone, ma venivano proprio chiamati e appellati nei diari come schiavi. C'è questo diario di questo certo John C. Puntato, che ci dice che alcune delle donne che lui aveva acquistato e aveva imbarcato sulla sua nave avevano nascoste nei laccetti delle vesti, quindi probabilmente tipo le fasce, no, sul punto vita, nei capelli, cose del genere, delle foglie. E da queste foglie ne producevano frammenti che masticavano o applicavano bagnati sulle ferite, sulle piaghe. Con piaghe, credo qui, poi dalla descrizione che fa dopo, che noi non leggeremo, si riferisca alle piaghe da decubito, proprio perché fermi, incatenati nelle stesse posizioni per settimane, 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 chiaramente si fiaccavano. Queste donne avevano queste foglie che si portavano dietro e che bagnavano con urina o saliva, ci dice John Puntato C, e applicavano sulle ferite. Ora, non dilunghiamoci a parlare del fatto dell'urina sulle ferite, che già è problematico. Ma queste foglie sono foglie di tea tree. Il tea tree, sotto lo sguardo perplesso del nostro amico Paolo, in realtà si usa tantissimo in erboristeria proprio per le sue doti cicatrizzanti. C'è chi lo mette ad esempio sull'herpes, su alcuni tipi di dermatite, insomma in realtà anche adesso lo conosciamo, sì esatto, su alcuni tipi di dermatite, e funziona?
Beh, effettivamente, guarda, cioè proprio un'erboristeria fa da te non banale, devo dire, anzi.
Però ad esempio i bianchi non conoscevano il tea tree, o meglio non ne conoscevano questo tipo di proprietà, e quindi questo rimane sbalordito da questa cosa delle foglie che seccavano queste piaghe e impedivano l'insorgere delle infezioni. Wow, atomico!
Ma loro erano veri uomini e non avevano bisogno di queste cose.
Infatti, e lui la appella come stregoneria nera, anche se utilizza un altro termine, che queste donne hanno portato sulla mia nave, sciagura. Nella fede di Cristo io troverò tutte queste foglie e le brucerò, punto esclamativo.
Più scaramantico di mio nonno quando andava a giocare ai cavalli.
Esatto.
Cioè, mamma mia, figlio mio.
Quindi già conoscevano il tea tree e se lo portavano dietro e sapevano che cicatrizzava.
Che effettivamente, peraltro questo c'è una cosa analoga anche in Sud America, se non sbaglio, che cioè, almeno esatto. L'esempio che mi viene in mente a me è quella del chinino. È un derivato della corteccia della pianta del cinca, che è stata la prima cura per la malaria, che era diventata diffusissima nel 1600-1700, quando capiscono che il derivato di questa corteccia cura, almeno placa un po' la malaria, cioè il chinino diventa una cosa che tutti hanno bisogno di avere, costosissima, e che viene usata per qualsiasi tipo di febbre. Qualsiasi cosa, perché si è visto, funziona per la malaria, funzionerà anche per il resto. No.
Spoiler, no.
Però, diciamo, è un ricavato della conoscenza, penso, popolare. Non so se è proprio derivante dagli indigeni o derivante da, forse, dei sacerdoti che erano andati in Sud America, che scoprono questa cosa e che poi è una scoperta farmacologica non indifferente.
No, esatto, soprattutto non conosco bene questa parte della storia, però poi di rimbalzo, una delle famose tradizioni di rimbalzo, il chinino e il tisano di chinino ritornano in Africa e ancora oggi il 90% delle persone in Benin settimanalmente si bevono la loro tazzona di erbe e chinino, cosa che è particolarmente discutibile. Ora, in modo un po' ironico, ma non troppo, come dire, non so se sia meglio bere la tazza di chinino o prendere le terapie preventive antimalariche, Ma sicuramente bere il chinino è, come dire, epatotossico.
Sì, diciamo, non è una sostanza che vi direi, ah vabbè, sì, dai, cioè, no, non vi state prendendo un occhio per il mal di testa, esattamente.
Però funzionava, funziona, ha lasciato la sua traccia nella storia, funziona, no, insomma, cioè avrei da ridire.
Funziona, purtroppo non più, purtroppo non più, cioè, o meglio, sempre meno, ma dettagli.
La famosa resistenza.
Esattamente. E cioè, comunque possiamo vedere che ci sono delle tradizioni popolari, tra virgolette, che effettivamente contrastano le malattie, oppure scoprono poi di poter contrastare le malattie, che non sono banali, che anzi spesso appunto hanno degli effetti che arrivano fin da noi, che è una conoscenza come per esempio quella del chinino, oppure quella del tri-tri, non sono conoscenze banali, e in quelle situazioni fanno letteralmente la differenza fra la vita e la morte, non sono cose da sottovalutare. Ora, siamo arrivati alla destinazione finale, ovvero il continente americano, che peraltro possiamo dire è un po' origine e fine della tratta degli schiavi, per alcuni aspetti, perché da una parte la tratta degli schiavi nasce dopo la scoperta e la colonizzazione, prima spagnola e portoghese, e poi anche degli altri paesi europei in America, dal fatto che ci sono enormi spazi da coltivare, ci sono le miniere, ci sono comunque vasti territori completamente spopolati, o meglio, popolati dai nativi. Ma i nativi, a causa del cosiddetto scambio colombiano, che è essenzialmente uno scambio fra sia oggetti, cibi, culture e soprattutto malattie fra i conquistatori europei e i popoli indigeni, a causa dell'arrivo di malattie come il vaiolo e il morbillo, che i nativi americani non hanno mai visto, porta a una devastazione della popolazione, diciamo, precolombiana, cioè della popolazione dei nativi, quindi le varie popolazioni come gli Aztechi, gli Incas, i Maya. Poi anche gli indiani d'America, cioè in generale tutto il continente americano, che era abbastanza popolato nel momento in cui Colombo e i suoi arrivano, perde circa il 90% della sua popolazione. E quindi le popolazioni indigene non sono più abbastanza per essere sfruttate come schiavi nelle nuove piantagioni, nelle miniere e via dicendo. E questo porta alla nascita del commercio triangolare alla base della tratta degli schiavi, ovvero serviva un bacino di popolazione sfruttabile come manodopera a bassissimo costo, e il punto più facile per fare un bacino del genere è che non fosse ovviamente composto dai bianchi, perché non sia mai, era in quel momento che gli europei stavano scoprendo anche l'Africa, era proprio il Golfo di Guinea. E questo l'hai già spiegato più che egregiamente. Possiamo dire che le malattie sono da una parte l'origine della tratta degli schiavi. Probabilmente la maggior parte dei nativi americani non sarebbe morta in maniera così rapida e devastante se non fosse stata per le malattie che gli europei hanno importato in America. Oltre a ciò, abbiamo visto che ci sono le malattie che gli europei trasportano nella tratta degli schiavi dall'Africa all'America. Peraltro, qua facendo appunto a proposito del discorso di ecologia che facevamo all'inizio, spesso aiutando tantissimo a livello ambientale la diffusione di queste stesse malattie. Come? Un esempio principale sono soprattutto le piantagioni da zucchero che vengono fatte un po' nel sud degli Stati Uniti, ma soprattutto nei Caraibi. Lo zucchero che diventa la merce, possiamo dire, più remunerativa che i Caraibi producono e ovviamente esportano in Europa, sono delle, cioè le piantagioni di zucchero sono delle piantagioni molto particolari perché sono delle monoculture. Sono delle piantagioni che hanno bisogno di molta acqua e quindi di un ambiente molto umido e che portano spesso all'abbattimento di intere foreste. Questo porta anche, per esempio, a una riduzione banale degli uccelli, perché ovviamente le foreste servono soprattutto ai volatili. Questo porta a questo ambiente, possiamo dire, quindi molto salmastro, privo di uccelli, pieno di manodopera, quindi pieno di prede, tra virgolette, è l'ambiente perfetto per le zanzare. E infatti, i Caraibi, soprattutto verso la fine del 600 e poi il 700, con l'esplosione della coltivazione della canna da zucchero nella zona del sud degli Stati Uniti e soprattutto dei Caraibi e del nord del Sud America, porta a una diffusione massiva delle malattie trasmesse alle zanzare. La febbre gialla diventa lo spauracchio di tutta l'America. I bianchi, spessissimo, moltissimi bianchi che andavano in America, ci andavano con la consapevolezza che sarebbero morti in pochissimo tempo, perché erano particolarmente, possiamo dire, soggetti ai colpi delle malattie tropicali. La popolazione schiavile, che vive in condizioni terrificanti e quindi tutte le malattie che abbiamo già elencato spesso ritornano, soprattutto la malnutrizione. le popolazioni africane sono leggermente meno soggette alle malattie tropicali che erano state importate dall'Africa. Non abbiamo una risposta precisa del perché. Si pensa che sia un mix fra, diciamo, una sorta di abitudine immunologica. Ovviamente quando vivi in un ambiente che ti espone per millenni a una determinata malattia, generalmente il tuo organismo si evolve per adattarsi, per sopravvivere più facilmente a quella malattia. Un esempio banale che possiamo vedere anche in Italia, l'anemia mediterranea contro la malaria, esempio base. Spesso, oltre a questa, diciamo, questo vantaggio immunologico, anche i vantaggi culturali, le abitudini, diciamo magari anche di igiene o di semplicemente coprirsi con i vestiti più facilmente rispetto ai bianchi, determinate abitudini culturali, che tu probabilmente conosci meglio di me, danno una sorta di vantaggio alle popolazioni schiavili contro queste malattie. Vantaggio con molte virgolette, perché comunque anche loro subiscono molto i colpi delle malattie infettive. Ma diciamo che i tropici in quel periodo diventano una tomba per gli uomini bianchi. Cioè, gli schiavisti soprattutto, ma in generale chiunque pensi di andare a far fortuna nei Caraibi o nel Centro America dall'Europa, spesso non fa in tempo a far fortuna e muore dopo pochissimo tempo. Questa situazione, diciamo, rimane, cioè porta soprattutto anche uno squilibrio di popolazione. Si vede per esempio che tanto più si va verso il sud, anche negli Stati Uniti, se si va dal nord degli Stati Uniti verso il sud, aumenta di tantissimo il tasso di mortalità per malattie tipo febbre gialla. Si inventa per esempio il Yellow Jack, che è la bandiera che segnala che ci sono degli infetti febbre gialla a bordo sulle navi. Questo simbolo è diventato un soprannome della malattia a questo punto, tanto è diventato famoso. E ovviamente le navi che mostravano il Yellow Jack rimanevano in quarantena. Unica soluzione conosciuta all'epoca contro queste malattie.
Sì, assolutamente. Oltretutto, la cosa della febbre gialla è rimasta incredibilmente... Perché mi scappa da ridere? Perché è una cosa molto, molto ironica. Cioè, un po' paradossale più che ironica. Perché la cosa della febbre gialla ha lasciato proprio una cicatrice di terrore puro, sia in America che in Africa. Tant'è che la febbre gialla... Oh mio Dio, prego tutte le mattine perché non mi infetti la febbre gialla, ma la malaria va bene, perché se prendo la malaria vado da chiunque, qualsiasi farmacia, anche al supermercato, mi faccio la mia settimana di pastiglie, mi faccio i fermenti, bevo tanto, sto a letto, la malaria mi passa. Qui si apre quella parentesi e te la caccio proprio qua così, babam, a contropelo. Meglio prendere la malaria o meglio fare la terapia preventiva?
Ti darò una risposta tecnica e poi una risposta più seria, ovvero quale tipo di malaria?
No, è la risposta vera in realtà, non la risposta tecnica.
Sì, perché ovviamente specifichiamo la cosa, la malaria è causata da, diciamo, quattro tipi diversi di parassiti, tutti nella stessa famiglia, in cui però c'è un tipo che da solo fa il 90% delle morti, è il tipo più aggressivo, più resistente alle terapie, più pericoloso in assoluto, è quello per cui si fa la terapia preventiva, perché con tutto il bene del mondo gli altri tipi hanno tassi di letalità molto più bassi, sono meno resistenti alle terapie, diciamo sono un po' più, diciamo se dovessi scegliere, proprio nel malaugurato caso, è meglio andare verso i ceppi più tranquilli. Il ceppo aggressivo, che è il Plasmodium falciparum, è pericolosissimo. È il motivo per cui si fa la terapia preventiva di malaria, perché piuttosto che prenderti quello e doverne comunque fare la terapia, a questo punto meglio prevenire che curare, esattamente.
Già, è proprio questo il caso, va a pennello, sì, infatti. Però la malaria rimane per occhio personale, nel senso se io mi dovessi basare su quello che ho vissuto e visto, cioè prendono la malaria come noi prendiamo un raffreddore stagionale. Ora non dilunghiamoci nel cercare di comprendere a livello sociale, no? Se questa cosa sia una risposta, fra virgolette, al trauma della malaria che ancora non è controllata a livello medico in molte zone o al fatto che, cioè, banalmente, anche se è paradossale da dire, si muore di cose peggiori. Non lo so, però in realtà molte persone africane, e con persone africane intendiamo persone nate e cresciute in Africa, preferiscono prendere la malaria piuttosto che fare le terapie preventive, quindi qui parliamo di persone sì nate e cresciute in Africa, però magari poi emigrate in paesi europei, ad esempio, che tornano in vacanza dalla famiglia, che preferiscono non fare la terapia di prevenzione perché dicono: vabbè, tanto se prendo la malaria ci sono i rimedi tradizionali, diciamo. Opinabile.
Sì, devo dire, vabbè, da questo punto di vista secondo me si unisce un fattore semplicemente di abitudine, perché effettivamente quando tu vedi tutto il tempo una determinata malattia, che per noi, cioè come per alcuni aspetti era per esempio il vaiolo in Europa, diciamo 2 secoli
Esatto.
fa, ovvero una malattia endemica che ogni tot tornava, colpiva soprattutto i bambini, te ne portava via il 30%, 40%, abitudine, standard. E effettivamente questo, cioè spesso porta anche, non dico una sottovalutazione, ma a uno sviluppo di abitudine verso queste malattie. Cioè, per esempio, quello che forse abbiamo noi verso la varicella. Adesso
Sì.
la differenza è che la malaria è la seconda malattia al mondo per numero di morti, la seconda malattia infettiva per numero di morti, e colpisce soprattutto i bambini. Quindi è un gioco a sottovalutare davvero una cosa pericolosissima. Effettivamente, però, nel momento in cui tu ci convivi in maniera standard, un po' la guardia ti ci viene ad abbassarla.
Sì, sicuramente. Forse potremmo fare un esempio improprio a proposito di varicella e malaria per dare un'idea, diciamo, del contesto sociale. È come se i ceppi buoni, chiamiamoli così, siano la varicella, la malaria cattiva la possiamo associare, non lo so, tipo al fuoco di Sant'Antonio.
Sì,
Cioè, un
poniamola così.
esempio del cazzo,
Dicendo.
però.
Sì, per fare un po' capire l'idea, cioè un po'. Effettivamente, appunto, la malaria cattiva è una piaga, è davvero una piaga. Un giorno quando tratterò quella gigantesca malattia nelle puntate del podcast, proverò a dare un'idea del perché effettivamente è una cosa così pericolosa, ma che sembra così, per alcuni aspetti, un po' anacronistica.
È perché in realtà c'è tutto uno sviluppo biologico. Io sono per la terapia preventiva. Proprio perché ne conosco lo sviluppo poi biologico, fisico, immunitario soprattutto. E quindi ecco, però capisco che una persona che non è a conoscenza e che non ha, diciamo, una base medica su cui appoggiarsi, può prenderla molto sotto gamba. Infatti non capisco perché, cioè, mi sembra paradossale poi questa. È una parentesi estemporanea, contemporanea, diciamo così. Non capisco perché chiedano con il visto in aeroporto il vaccino per la febbre gialla, ma non se stai facendo o meno la terapia preventiva per la malaria, quando.
Allora, perché effettivamente la terapia preventiva per la malaria, da quello che so, quindi potrei sbagliarmi, è non sempre obbligatoria e cambia da zona a zona, perché nelle zone a ceppo resistente è una terapia diversa dalle zone a ceppo sensibile alle varie terapie. No, non ho altre risposte vere e proprie. Il vaccino per la febbre gialla ha un'efficacia molto relativa,
Esatto.
quindi effettivamente pure là è un gioco un po' rischioso per alcuni aspetti, come tutti possiamo dire i vaccini. Non, cioè, sviluppati per malattie meno comuni.
Sì, oltretutto è anche un po' problematico, diciamo, il vaccino della febbre gialla, però dopo averla vista in contesto tratta degli schiavi è stato un grande input, secondo me. Soprattutto in Africa occidentale.
Ci credo, ci credo. No, effettivamente sono malattie che tuttora hanno, cioè che noi nel mondo occidentale non vediamo praticamente mai, ma che in quelle zone sono tuttora dei macigni a livello medico, a livello sociale, a livello economico, e che possiamo dire, per quanto magari non, o sicuramente non la malaria o la febbre gialla, ma tantissime altre malattie presenti, soprattutto a livello tropicale, fanno parte del cosiddetto gruppo delle malattie neglette, ovvero malattie molto diffuse. Cioè, proprio numericamente molto diffuse, solo che sono malattie tendenzialmente non letali, tendenzialmente a sviluppo abbastanza lento, per cui esistono terapie anche molto economiche, ma che non interessano spesso al mondo occidentale, all'ambito farmaceutico. Spesso sono anche malattie che ci si porta addosso e non si cura, cioè, soprattutto nel mondo terzo mondo, perché sono malattie che sono talmente diffuse, parliamo per esempio di parassitosi che colpiscono 1,5 miliardi di persone, oppure parliamo di malattie che magari sono un passo dall'eradicazione, ma che, visto che sono abbandonate un po' a se stesse, non si riesce effettivamente a estirpare. E questo è effettivamente un argomento molto particolare da toccare perché ti fa rendere conto, cioè si era calcolato che per curare tutti i malati di, non mi ricordo che parassitosi gastrointestinale, molto comune nel subcontinente indiano e in Africa, basterebbe tipo l'equivalente di 5 centesimi a paziente, una roba del genere. E quindi un costo che effettivamente qualsiasi grande organizzazione si potrebbe permettere, anche se ovviamente c'è tutta l'organizzazione a monte da mettere in atto. Però queste malattie, visto che spesso non hanno un ritorno economico importante, non hanno un'utilità in Occidente e non sono considerate gravi, vengono appunto neglette, dimenticate, abbandonate un po' a se stesse e messe sotto al tappeto.
Sì, una tra le quali è il tifo, che in realtà l'anno scorso o quest'anno, non mi ricordo molto bene, è tornato in auge in Africa occidentale. Ci sono state un sacco di epidemie di febbre tifoide, così, normale, nonchalance, estremamente normale, tant'è che se non qualche trafiletto di informazione blanda, nemmeno la Farnesina ne parlò. Quindi non ci fu nemmeno l'informazione, diciamo, vabbè, per i viaggiatori, eccetera, eccetera. Però la febbre tifoide, ad esempio, un sacco di persone in città grandi, in Benin, la contraggono, ma non hanno idea di che cosa sia, e la curano con gli step normali con cui curano tutto. Ovvero, prima terapia per la malaria, perché se stai male per forza malaria, quindi per prima cosa fai quello. Se quello non funziona, vai a fare gli esami del sangue, che ti danno risultati opinabili, perché la sanità ha dei gravi problemi, integratori e ricostituenti, e poi ti passa. In realtà sono morte un sacco di persone.
Pacca sulla spalla, classicone. Purtroppo spesso in contesti di questo genere effettivamente malattie facilmente prevenibili diventano delle calamità, tendenzialmente.
Sì, assolutamente. Bene, allora ho un'altra domanda a bruciapelo.
Vai.
E poi direi che abbiamo sviscerato abbastanza l'argomento malattie, ma secondo te, cioè il tuo parere medico, secondo te determinate malattie, come ad esempio la febbre gialla o tutte le malattie di cui abbiamo parlato, sarebbero potute non arrivare mai in America se non ci fosse stata la tratta degli schiavi?
Allora, da una parte mi viene a rispondere sì. Probabilmente sì, sicuramente con meno diffusione e meno facilità, perché abbiamo visto che effettivamente le navi negriere creavano proprio l'ambiente perfetto e soprattutto hanno creato il numero perfetto di vettori per trasportare queste malattie nelle Americhe. Quindi probabilmente, cioè malattie come la febbre gialla o la malaria sarebbero arrivate, peraltro devo dire non sono sicuro che la malaria non esistesse nelle Americhe, però probabilmente non esistevano i ceppi che esistevano in Africa. Queste malattie sarebbero rimaste molto più confinate, soprattutto magari sulle isole, per esempio. Non avrebbero avuto quella diffusione esplosiva che hanno avuto tra 600 e inizio 800, dove appunto erano proprio il terrore dell'uomo bianco. Non avrebbero probabilmente causato tutta una serie di problemi socio-economici perché sarebbero rimaste più locali. Però a livello statistico mi verrebbe da dire che comunque sarebbero arrivate. Come oggi malattie improbabili vengono portate alla globalizzazione in posti assolutamente improbabili, altrettanto dopo sarebbe successo all'epoca, solo appunto in una scala estremamente più ridotta, cioè in una scala meno totalizzante. Cioè la malaria e la febbre gialla sono state delle cose devastanti per alcune zone del Centro America e dei Caraibi. Per esempio, cioè, a fine 800 stavano provando a fare un primo canale di Panama, i francesi, hanno dovuto rinunciare perché morivano troppi operai, per queste solo due malattie, nient'altro. Ci sono riusciti gli americani 20 anni dopo, ma vabbè, gli americani avevano già imparato a riuscire in cose improbabili.
È perché i francesi sono sempre un po' quelli sfigati, no? Quelli che arrivano lì.
E non possiamo negare che a noi ci piaccia questa cosa,
sì,
eh?
Assolutamente. Sì, ma perché è un po' come la storia di Darwin, no? Che lui parte carichissimo su questa nave, sì, andiamo a scoprire il mondo, poi poverino le ha tutte, cioè soffre mal di mare, pieno di malattie, ha un sistema immunitario di merda, però lui ci va, lui lo fa, ci va, lui è un po' tutti noi, cioè io mi sento un po' Darwin ogni tanto.
Sì, esatto. Se ci facciamo crescere la barba, ci possiamo provare.
Sì, potrei pensarci, è una cosa che mi manca. Vabbè, comunque, molto bene. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a te e ai tuoi ascoltatori per l'ospitalità. Spero che sia stato interessante.
Essere stato così interessante. Sì, in realtà è stato molto interessante. Sono convinta arriveranno un sacco di domande. Infatti, se avete delle domande tecniche, andate direttamente sul profilo Instagram o qualsivoglia profilo.
Oppure alla mia mail che è sickhistory.podcast@gmail.com, se volete fare, appunto, in caso sono anche più formale.
Giusto. Se avete delle domande formali e volete una bibliografia accurata di supporto, potete mandare una mail, altrimenti trovate Paolo nel suo canale Instagram, Sick History, lo trovate nel podcast. Ci ha promesso la puntata sulla malaria, quindi noi la aspetteremo prima o poi.
Ve lo dico, aspettatevi un po', ma perché non solo ora, comunque nei prossimi mesi non la potrò fare, ma perché la malaria penso che sarà, ci dovrò fare non so quante puntate, è gigantesca come malattia, però la farò,
Bene, noi
la farò.
l'aspetteremo, aspetteremo con ansia, così ci ricollegheremo. Aspettiamo le vostre domande molto fiduciosi. Mi raccomando, se le avete tecniche non fatele a me, è più giusto che le facciate a Paolo perché vi risponderà sicuramente meglio. Vi ringrazio per essere stati con noi e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!
Ciao ciao. Vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata, che spero vi sia piaciuta. Ringrazio nuovamente Maya Pasquali per la sua disponibilità e per avermi proposto questa intervista. E vi invito ad andare a seguirla sui social. I suoi contenuti meritano tantissimo. Se avete argomenti o ospiti da propormi, scrivetemi sulla pagina Instagram del podcast o alla mail sickhistory.podcast@gmail.com. Vi ringrazio di nuovo per l'ascolto. E ci risentiamo alla prossima puntata di Sick History.